di grande regia, anche oggi sempre carico a pallettone in questa sua settimana sempre più corta, dal martedì al venerdì, insomma è tornato diciamo al 4 su 7,
carico
però carico
come una pistola.
Naturalmente qui ci riporta Giancarlo Cornacchia a tuttocagliari.net, ricordiamo che oggi è arrivato anche Daniele Baselli, quindi un acquisto importante per il Cagliari, ma da qualche minuto a Firenze è atterrato Arthur Cabral, che avrà il compito assolutamente difficile di cercare di non far rimpiangere insieme a Piontek Dusan Vlahovic, il che è estremamente complicato perché insomma, Vlahovic ha dimostrato di essere con i fatti il miglior cannoniere del campionato di Serie A, il miglior attaccante insieme a Ciro Immobile. Noi non abbiamo ancora superato, io parlo di coloro che hanno a cuore la Fiorentina, questo shock. Non so se Antonio Di Gennaro, diciamo a distanza di qualche giorno, è più lucido del sottoscritto. Ciao Antonio, buon pomeriggio, ben trovato. Ciao.
Ciao Nick, buonasera a voi tutti.
Hai superato il momento di difficoltà?
No, ma era nell'aria.
Sì, no, che fosse nell'aria sì.
Perché nel discorso del campionato della Fiorentina, che sta facendo molto bene, poteva essere un giocatore anche per sperare in un posto in Europa, anche se l'Europa magari conta meno, vedi Europa League o Conference League, però poteva essere il giocatore di, insomma, che è stato soprattutto quest'anno, e la crescita ovviamente esponenziale a tutti i livelli, che lo potesse dare il contributo per sperare in un sogno che inizialmente magari è di un campionato diverso, però era un po' nell'aria. Dopo il rifiuto di una importante proposta da parte della squadra della società della Fiorentina, e questo suo rifiuto presagiva appunto che lui ormai aveva chiuso con Firenze.
Certo, è una novità epocale il trasferimento, diciamo almeno per quanto ci riguarda, di un giocatore così forte, più forte probabilmente della rosa in questo momento dal punto di vista anche no, dell'incidenza sulla squadra nel mercato di gennaio. Questa è una novità,
sì, perché,
assoluta.
Assolutamente, beh, tu sei proprio nel sai benissimo, ormai lo sai da tantissimi anni, queste dinamiche, e soprattutto l'esborso economico, il contratto è importante, perché a gennaio si dice sempre lo è un mercato di riparazione. Beh, la Juve ha riparato bene secondo me, perché insomma anche la Fiorentina dal punto di vista economico, cioè 75 milioni di euro compreso il bonus, non so se oggi leggevo la Juventus vorrà pagare in 4 anni, la Fiorentina in 2, però sono sempre soldi importanti di questi tempi. Allora insomma, bisognerà capire anche insomma come lo pagherà appunto in 4 rate, in 2 rate, insomma poi lì c'è un discorso anche di ricapitalizzazione a livello insomma di bilanci Juve, che ultimamente tanti si domandano ma come potrà acquistare questo giocatore o come l'ha potuto acquistare. Sta di fatto che ovviamente va in un club che aveva bisogno di un acquisto così importante, no?
Sì.
Visto anche diciamo il fatto che Morata aveva richiesto, aveva quasi concluso col Barcellona, e Dybala questo rinnovo rimandato appunto a marzo, e questo la dice lunga, che insomma la Juventus, come se voglia cambiare un po' strategia in maniera diciamo generale, acquista un centravanti, l'hai detto bene tu, a livello italiano è migliore, ma secondo me anche in prospettiva europea, l'abbiamo sempre detto e lo voglio ripetere, che insieme a Holland del Borussia, anche se tu ha qualche esperienza, anche vedi il discorso che gioca anche in Europa, ma sono i 2000 più forti attualmente.
Senti, quanto cambia ora la prospettiva della Fiorentina? Cioè, secondo te, senza Vlahovic può ancora sperare in un posto in Europa?
Ma è arrivato Piontek, Ikoné, che diciamo sì, per italiano contava molto insomma l'arrivo di un esterno di qualità, perché il gioco di italiano ovviamente si basa molto su questo 4-3, sugli esterni che devono dare molto sotto in ambo le fasi, quindi ne vuole giustamente come ricambio. C'è anche ovviamente Saponara, anche su ruoli diversi, Sottile, c'è Nico Gonzalez, Cagliecon, anche se più un discorso d'attivo, Ikoné rappresenta il futuro, anche un giocatore che sicuramente pian piano proprio in virtù della proposta del gioco d'italiano si integrerà alla perfezione. Però questi sono due attaccanti, uno che ritorna un po', è ritornato nel nostro campionato, che all'inizio ovviamente ha fatto sfracelli Genoa nei primi mesi del Milan, poi ha avuto un minimo così di transizioni, diciamolo, e tra il nostro campionato ovviamente parlo di Piontek, e Cabral è un giocatore interessante, 16 con 18 partite sono tanti, ha giocato anche in un campionato che si addice un po' vicino a quello italiano, sai, entrare a gennaio in un contesto nuovo magari può avere qualche piccola all'inizio, qualche piccolo problema, però insomma, ripeto, il gioco italiano lo potrà mettere nelle condizioni di esprimersi al massimo. D'altronde Vlahovic garantiva non soltanto a livello realizzativo, ma proprio per tutti i movimenti della squadra, proprio un giocatore fondamentale, e quindi questi due non credo giocheranno insieme, a meno che non cambi modulo, ambedue dovranno garantire quei gol che Vlahovic sicuramente dava alla Fiorentina.
È chiaro che gli attaccanti lo fanno molta più notizia, voglio dire, di altri giocatori, però secondo me, per esempio, l'operazione che ha fatto l'Inter su Gosens è un'ottima operazione, secondo me va proprio esaltata, perché hanno preso un giocatore, l'hanno pagato, perché l'hanno pagato quasi 25 milioni di euro.
Di più,
Sì, però lo sai quanto l'aveva pagato l'Atalanta quando l'ha preso? Meno di un milione.
Credo. Esatto, lo so, se sì, no. Ma queste sono le, diciamo, la capacità di questo club, ovviamente anche visto l'operato di Sartori, che credo sia in uscita, tu ne sai più di me, insomma, credo abbiano preso un dirigente inglese, l'Atalanta, che forse va su di Sartori, almeno ho letto ancora un mese fa, non so se sarà così, e quindi questo sta ancora a dimostrazione che il discorso dirigenziale diventa ancora più importante. Vedi anche Marotta all'Inter, insomma, sì, ha saputo gestire un momento di difficoltà economica, nonostante si è privata per vari motivi di Eriksen, Lukaku, Hakimi, lo stesso Conte, l'ha rimpiazzati alla grande, sta comprando alla grande, in prospettiva stanno pensando ai giocatori anche italiani, vedi Scamacca, sì, Frattesi, Raspadori, e quindi anche lì c'è un discorso poi economico, perché tutti si legge su tutti i giornali di questa difficoltà a livello economico anche della società dell'Inter, però poi ovviamente poi i bilanci andremo a vedere come anche la stessa Inter potrà pagare un giocatore che, ripeto, come Gosens, che va a rappresentare, non so se il sostituto, vedi anche le situazioni di Perisic, è un giocatore che ormai si è integrato, perché nell'Atalanta ha fatto cose eccezionali, e questa valorizzazione sta al fatto di individuare i giocatori, di aspettarli, sì, e di saperli valorizzare grazie anche a un allenatore che per la sua mentalità di gioco, anche a livello ambientale, c'è la possibilità di aspettarli i calciatori. È un po' un marchio di fabbrica dell'Atalanta, no? Anche un anno aspettano loro. In altre squadre più blasonate un anno diventa molto difficile.
Caicedo può chiudere il cerchio, no? Avere anche lui per l'attacco, penso che per Simone Inzaghi alla fine sia stata anche una soluzione ideale, visto che il giocatore già lo conosce dai tempi della Lazio, e può essere funzionale, perché poi Caicedo sta lì, se gioca o non gioca non cambia nulla, no? Esatto.
All'alta fine, no?
Esatto.
Senza nulla togliere al grande José, no? Anche se ovviamente ci ho lavorato insieme, una persona strepitosa, è un calciatore fantastico, che però si è ritagliato.
Antonio? Ecco. Ti sentiamo male, Antonio, ti abbiamo un attimo perso, ci sei sempre, sì. No, proviamo a richiamarlo, insomma, eravamo arrivati a Caicedo, insomma, a paragone con Altafini, tra poco risentiremo proprio anche le parole di Antonio Di Gennaro. Nel frattempo vi ricordo le ultimissime di mercato, insomma, al lavoro l'Empoli per la chiusura di un trasferimento importante come Samuele Ricci verso il Torino, c'è ancora la Juventus su Nandez, sta per arrivare Verre all'Empoli, è atterrato Arthur Cabral a Firenze, la Fiorentina che comunque si sta trattando ancora con il Tottenham per Amrabat. Bene, e allora ritorniamo alla domanda, eccomi, su Caicedo. Ecco, sì,
dicevo che insomma, sì, lo conosce bene, anche perché il costo è un costo anche abbordabilissimo, e quindi potrà essere utile alla causa anche lui, anche soprattutto in partita in corso.
Sì. Senti, Antonio, noi insomma, stavamo facendo prima un po', non ancora il pagellone del mercato, però quantomeno no, delle prime squadre, quelle che vanno a lottare per la Champions e per lo Scudetto. Cioè, abbiamo detto dell'Inter, abbiamo parlato del Napoli che non può fare molto di più perché adesso ha dovuto sostituire Manolas con Tuanzebe, però alla fine è uscito uno e è entrato un altro. Abbiamo detto anche di quello che ha fatto l'Atalanta, quello che sta facendo la Juventus. Forse il Milan è l'unico club che in questo momento non è riuscito a rispondere, anche in virtù di quell'assenza grave che ha, che è di Simon Kier. Cioè, ne esce. È chiaro che il mercato non è ancora finito, ci sono ancora 3-4 giorni, però oggi, cioè, il Milan rischia di andare un po' in difficoltà proprio per questo problema difensivo?
Ma ha acquistato un giovane attaccante interessante in prospettiva,
sì, Lazetic.
E quindi continua questa, diciamo, proposta di individuare i giocatori anche in prospettiva futura. non so, a livello difensivo hai detto bene tu, perché sono due giocatori, soprattutto Kier, che sarà fuori tanto, era il vero regista in cui Tomori si completava in maniera importante, quindi in questo però sai, se deve andare a comprare così tanto per mettere un bavaglio, un conto, io credo che ci deve essere un acquisto a livello proprio di difensore che possa essere, diciamo, anche un prospetto importante anche per il futuro, insomma un investimento. Lavorano molto sui giovani, a me piace, da questi anni vista anche la crescita, diciamo, di tanti. Bisognerà capire questi ultimi tre giorni, qualcosa farà sicuramente, però mi piace, ripeto, come stanno lavorando in prospettiva, perché e poi sono proprio in simbiosi sia loro che poi rispetto anche all'allenatore, quindi non lo so. Certo è che il campionato è lungo e quindi la rincorsa dopo alcuni passi del Milan deve diventare fondamentale. Io penserei anche a un attaccante.
Sì. Senti, volevo chiederti, Antonio, e mi sposto a Verona, visto anche il bel campionato che sta facendo la squadra giallo-blu, se secondo te Casale è già pronto per una big? Perché ti faccio questa domanda? Per un semplice motivo che, insomma, chi è uscito, no, dal Verona ha avuto chi un po' di difficoltà, chi invece magari è esploso, anche se dopo un po' di tempo. Penso a Rachmani, che comunque è diventato il titolare del Napoli. Sì, Amrabat ha avuto difficoltà, Kumbulla sta avendo le sue difficoltà, Lovato preso per l'Atalanta, sì, poi l'hanno prestato al Cagliari. Ecco, secondo te Casale oggi in una Lazio, tanto per fare il primo nome, che non è un nome a caso perché comunque è un giocatore che piace molto anche a Sarri e a Tare e a Lotito, cioè potrebbe già far bene? A metà stagione, ecco, buttato lì subito a metà stagione.
Io insomma, a metà stagione è sempre un piccolo, diciamo, rischio per quanto riguarda, insomma, un giovane interessantissimo che hai detto bene tu, proprio si è integrato per il modo in cui gioca tutto, un po', insomma, la copia, il proseguimento del lavoro di Juric, no? Con le tre, sì, partite di Francesco, ma insomma Tudor ha rispecchiato questo. E quindi gli altri che hai nominato, sì, anche se poi piano piano vedi con Kumbulla sta migliorando, Rachmani ha fatto con Spalletti una crescita incredibile, quindi ci vuole anche del tempo, anche in virtù del fatto che Verona, diciamo, un ambiente dà anche la possibilità, tra virgolette, di sbagliare, di crescere nelle grandi squadre, l'abbiamo detto prima, no? E devi subito integrare. E quindi, però credo che se piace, la Lazio credo ne abbia anche bisogno a livello difensivo, per come appunto Sarri imposta la sua squadra, da come l'ha reimpostata, diciamo, perché, sì, insomma, da 3-5-2 arrivare al 4-3-3 in maniera diversa, anche per tenere la difesa alta, è un giocatore molto interessante, quello sì.
Ecco, vorrei parlare un po' anche delle squadre che in questo momento lottano per la salvezza, e soprattutto la Salernitana, perché Walter Sabatini ha affrontato questa avventura con grandissimo entusiasmo, insomma alla fine era vicino anche a piazzare il colpo Diego Costa, poi anche per motivi di motivazioni del giocatore e probabilmente anche dei motivi fisici hanno deciso di virare su altri obiettivi, però per esempio hanno preso Verdi, che a mio avviso è un giocatore importante. Ecco, a tuo avviso...
ma sì, negli ultimi anni vedi anche Napoli, Verdi non si è un po' perso, sì, perché ricordi il primo rifiuto da Bologna a Napoli, poi andò ma non ha mai espresso quelle grandi qualità che ha, giocatore che calcia destra e sinistra in maniera uguale, nei piazzati, quindi un giocatore che poi nel gioco, nel calcio moderno, può fare l'esterno, tra le linee, il tre quarti, quindi un giocatore importante, ma non è mai sbocciato, diciamo così, è sempre rimasto un po' nell'anonimato, perché non so se è un discorso di personalità, di carattere e quant'altro, però forse a Salerno è un ambiente in cui però insomma ti chiama anche ad avere una crescita importante, cioè di essere subito pronto, perché la Salernitana ha bisogno di giocatori pronti se vuole fare questo miracolo della salvezza. E quindi non so se è per un discorso anche in prospettiva, ma insomma la prospettiva della Salernitana, se non si salva, anche se è una proprietà che finalmente può magari programmare e pianificare al meglio anche la prossima stagione. Ripeto, Diego Costa è tramontato, la vedevo in effetti un po' dura. Ribéry ha scelto la causa all'inizio, se ritorna Ribéry a certi livelli, ripeto, un miracolo può salvare la squadra di Pomantuono per me.
Mi piace molto come si sta muovendo il Torino, perché per esempio il Torino a un certo punto, quando ha capito che Nandez traccheggiava, no, sulla destinazione, perché in realtà erano molto vicini Torino e Cagliari a trovare un accordo, ha deciso di andare forte su Samuele Ricci dell'Empoli. E questo ragazzo, secondo me, anche in tempi non sospetti, ha dimostrato di avere molto talento e il Torino ci crede. E credo che Juric veramente possa completarlo, quantomeno possa permettere a questo ragazzo di fare ulteriormente il salto di qualità. Mi sembra che questa sia veramente una bella operazione se andrà in porto come sembra.
Io sono d'accordo, anche perché Juric è un fenomeno di cambio, giocatore di trasforma, di migliora, li valorizza, e basta vedere Verona quello che ha fatto nei due anni, soprattutto il primo anno, sì, dopo una plusvalenza di quasi 65 milioni di euro. E quindi un giocatore che ha, che Lloris ha bisogno, perché centrocampo sicuramente delle alternative le deve avere, e hai detto bene tu, Ricci potrà crescere, e quindi diciamo con Lloris soprattutto migliorerà in maniera incredibile proprio nella mentalità, nelle due fasi, quindi credo sia un acquisto, anche perché lì è l'allenatore che sceglie, o il direttore sportivo, insomma quello che Lloris ha fatto anche a Toro, un po' come a Verona, all'inizio qualche problematica, poi si è espresso anche con toni un po' coloriti e anche abbastanza forti, però ha fatto capire che l'idea di calcio è quella e che bisogna programmare e pianificare con l'idea dell'allenatore e con le scelte dell'allenatore, cioè poi rapportato a un discorso economico della società, però è l'allenatore che sceglie il direttore sportivo, e quindi come ha fatto a Verona, a Torino sta facendo lo stesso.
Che pensi di questo stage con Balotelli? Può essere un segnale o secondo te è perché ora Balotelli sta bene e che magari in prospettiva potrebbe davvero entrare anche nel gruppo di coloro che cercheranno di conquistare il mondiale, no? Proprio contro la Macedonia, eventualmente tra Portogallo e Turchia, se si dovesse superare il primo ostacolo.
Ma sai, 3-4 giorni possono essere pochi o tanti. Io credo che Mancini ha sempre operato in questo, in virtù del fatto di una conoscenza nuova di altri elementi, di non disdegnare mai, di non tralasciare nessuno, e vedi anche appunto il ritorno di Balotelli, dove lui ci ha sempre creduto, era il suo centravanti vero per come lui ha impostato questa nuova filosofia, questa nuova mentalità di gioco, e poi è riuscito a vincere lo stesso anche senza Balotelli. Lui dà sempre, diciamo, un'ultima occasione, non so se potranno bastare 3-4 giorni, d'altronde i tempi sono ristretti, c'è questa problematica anche del Covid, quindi a marzo si fa sul serio. Io mi auguro che a marzo però ritornino i giocatori, quelli più importanti, Chiellini, Bonucci, Verratti, Jorginho a un certo livello, Barella, Chiesa purtroppo non ci sarà più. Poi il discorso di Immobile, che si può criticare quanto vogliono tutti, ma d'altronde Immobile è il miglior attaccante che abbiamo in Italia.
Sì, sì, c'è poco da discutere.
C'è poco da discutere. Poi ci sono quelli che Mancini terrà conto, perché gli Scamacca, i Raspadori, Belotti quando tornerà, anche se ha avuto uno strappo, un altro strappo importante. Quindi, però insomma rimarrà sempre seguito, come monitorato, come ha fatto Mancini con tutti, senza tralasciare nessuno. E Balotelli deve essere lui, se è tornato o quasi Balotelli del 2012, ok, altrimenti si ritorna lì. Non so se possano bastare 3-4 giorni, però è giusto che gli dia un'ultima chance, perché insomma, non che era il suo pupillo, ma ci ha sempre creduto. D'altronde Balotelli ha dimostrato, quando stava bene, di essere un centravanti completo, che faceva ovviamente gol, ma giocava anche per la squadra in maniera importante, cioè il tecnico forte che poi dialogava, no? Come piace a Mancini.
Insomma. Certo. L'ultima domanda te la faccio, insomma, l'assemblea di Lega ancora non si è capito bene quando si potrà ritornare al 75%, insomma, si deve aspettare anche le decisioni del governo. Però
io ho visto i campi in Inghilterra, sono tutti senza mascherina.
Quindi sarebbe il caso, dici, che insomma prendessero...
No, nel senso, insomma, ormai lo dicono un po' tutti, di semplificare, di cercare di tornare un po', non dico la normalità, è difficile, però con tutte le precauzioni, ma vedo gli altri paesi che hanno avuto anche momenti anche peggiori, stanno rientrando in una certa ottica. Quindi, e poi giustamente c'è la problematica, come diceva il dottor Gravina all'intervista, nella pandemia abbiamo perso 1 miliardo e rotti a livello proprio di ambiente calcio, anche se poi, lo dobbiamo dire tutta, prima della pandemia il debito era quasi di 4 miliardi dovuto alle problematiche delle società e quant'altro. Poi quando leggo che l'operazione di Vlahovic c'è con delle commissioni a 18 milioni, allora mi faccio una domanda: che si fa, si chiude tutto?
No, perché giustamente Fabrizio Biasin ha fatto... No, hai ragione Antonio, perché prima abbiamo avuto Fabrizio Biasin che ha fatto un tweet divertente tra lo scherzoso e il serioso, nel senso alla fine costano più, costa più l'agente di Ristic, no? Scusami, l'agente di Vlahovic rispetto a Cabral.
Cioè... No, l'ho letta anche un'altra ancora più carina, si può dire, ma rimanendo sempre nell'ilarità e nello scherzo, se poi ovviamente si può, anche perché di questi tempi, insomma, ridere diventa ancora più difficile. Cioè, la Fiorentina ha acquistato giocatori dalla Juventus che l'aveva scelto il Corvino, e ho letto, ma se avesse comprato Corvino avrebbe risparmiato.
Sì, anche questa è bellina, sì, è vero.
Cioè, nel senso, si fa la battuta anche per stemperare un po' questo momento un po' delicato, ma ripeto, se è vero di queste commissioni 18 milioni per un giocatore, allora c'è qualcosa che non va, come la vedo io, ma non perché voglio fare il moralista, ma
no,
insomma, siamo sul pesante, ecco.
Non c'è dubbio. Caro Antonio, è stato un piacere.
Caro Nick, piacere mio e voi, grazie a tutti.
Ci si sente la prossima settimana, salutami come sempre.
Francesco, eh?
Sì, te lo saluto, un abbraccio forte anche da parte sua.
Ciao
Antonio, ciao.